Alzino la mano quanti di voi sono stati a Praga, in vacanza, magari in gita scolastica ai tempi delle superiori, era un classico fino a un po' di anni fa. Ebbene, Praga è una città molto bella, molto complessa, con una lunga storia alle spalle. Pensiamo a quante dominazioni ha avuto, al passaggio non indifferente degli Asburgo, per un certo periodo è stata capitale dell'impero asburgico. E poi ha vissuto varie fasi. Città molto importante all'interno dell'impero, certo, ma anche capitale di un nuovo stato, la Cecoslovacchia, che emerge dal caos post Prima Guerra Mondiale. Poi c'è un'ulteriore fase, quella dell'occupazione nazista. Ecco, proprio durante questa fase si inquadra la nostra storia. È una storia che inizia a Praga. Questa bellissima città, questa città che spazia dal gotico al barocco, con le sue chiese, i suoi monumenti, il Karlov Most, il Ponte Carlo, che si affaccia e attraversa la Moldava, il castello di Hradčany, la Zlata Ulička, che è l'emblema di tutti i misteri esoterici e alchemici della città. La nostra storia inizia lungo una strada che porta da un quartiere residenziale di nome Lieben appunto a Hradčany, la cittadella sopraelevata del castello, che si vede un po' ovunque dalla città. La nostra storia inizia appunto con un'auto, una cabrio. Siamo nel fine maggio del 1942, che attraversa una mattina le strade della città in direzione appunto del castello. A bordo c'è l'autista e a fianco a lui c'è un uomo importante. Un uomo che vive a Praga ormai da un po' di tempo, anche se non è esattamente amato dai praghesi. Ma lui la città piace molto. E poi siamo in piena primavera, bel tempo, clima mite. Perché non fare una bella passeggiata in macchina alla mattina dopo aver salutato la moglie che attende il quarto figlio per andare al lavoro con tutta calma? Una passeggiata in auto come tante. Se non che nei pressi di una curva un po' particolare, molto stretta, diremmo una curva a gomito, l'auto rallenta il passo per forza per non sbandare, non finire addosso a un palo della luce. Ed è in quel momento, nei pressi di un crocicchio, che mentre la vettura resta salda sull'asfalto ed evita la sbandata a sinistra, qualcosa si muove. Si muove alla destra dell'automobile. Sono dei marciapiedi. C'è un ragazzo, o meglio, sembrerebbe un ragazzo qualsiasi, un praghese qualsiasi, in abiti civili, che però armeggia con una borsa e da quella borsa estrae un mitra Sten, un mitra inglese, caratteristico al caricatore montato di lato. Lo estrae, questo ragazzo, il mitra, e inizia a sparare, ma riesce a sparare appena due colpi perché l'arma si inceppa subito. Chissà, forse ha inserito male il caricatore, forse non ha tirato bene l'otturatore. Fatto sta che l'arma è subito inservibile. Il guidatore si accorge di questi due spari, inchioda. Il passeggero, che è un suo diretto superiore, gli urla qualcosa, degli ordini rabbiosi, gli urla quasi di fare marcia indietro, di andare a prendere quel ragazzo insolente che ha osato sparargli addosso. Il passeggero, oltre a urlare, decide anche di cercare di uccidere quel ragazzo. E quindi si alza in piedi, sfodera dalla fondina che ha sul fianco una pistola, una Luger Parabellum, cerca di inquadrarlo e di sparargli e neanche si accorge che sotto la vettura sta rotolando, potrebbe sembrare una pietra, forse un kiwi. No, non è né una pietra né un kiwi, è una bomba a mano. Una bomba che deflagra, solleva il posteriore dell'auto, ne distrugge la ruota posteriore destra e sbalza sia il guidatore che il passeggero della vettura. Il passeggero ancora stordito comunque decide di scendere, di inseguire quei due assalitori che ancora non ha capito chi siano, anche se ha intuito chi possano essere. Gli scarica addosso, senza ferirli, tutto il caricatore della sua Luger, ma non ha con sé la Giberna, non ha altri caricatore a disposizione. Ed è in quel momento che si rende conto il passeggero di avere un fianco completamente dilaniato, perde sangue e sviene. Il guidatore che aveva imbracciato il mitra d'ordinanza, lo Schmeisser, per inseguire quei due assalitori, torna indietro. In quel momento stanno arrivando le divise verdi dell'Ordnungspolizei, l'Orpo, la polizia municipale tedesca. si accorgono di quello che è avvenuto, da una cabina telefonica chiamano d'urgenza un'ambulanza, ma non c'è tempo, fermano un camion, caricano il ferito e via di corsa all'ospedale. Bisogna fare in fretta, non c'è tempo da perdere. Già perché quell'uomo, il passeggero della Cabrio, l'uomo che ha ordinato al suo autista di fermarsi, l'uomo che ha sparato con la Luger, l'uomo che si è accorto di avere un fianco dilaniato e che è svenuto, è Reinhard Heydrich, Reich Protector per la Boemia e la Moravia, oltre che capo dell'ufficio centrale per la sicurezza del Reich. È un uomo, dicono, sadico, Reinhard Heydrich. Sicuramente non è un uomo qualsiasi. I praghesi, ma anche gli alleati, gli hanno affibbiato un soprannome, diremmo non lusinghiero, macellaio di Praga. Già perché da quando si è insediato in quella bellissima città, Heydrich ha fatto veramente di tutto per estirpare anche solo l'idea della ribellione nei boemi. Nel settembre del 41 Hitler gli ha affidato questo compito. Il suo predecessore, Konstantin von Neurath, un ex diplomatico, è ritenuto troppo morbido, anzi un debole, già che permette ai praghesi addirittura di imbastire delle piccole manifestazioni di protesta contro l'occupazione nazista. Così non può andare. Hitler ovviamente non è contento. E a chi affidare il compito della repressione e del governo locale? A un uomo che nei 10 anni precedenti non ha mai tradito la fiducia del regime nazista. Già perché Reinhard Heydrich entra nel meccanismo nazista nel 1931, inizialmente come semplice impiegato, anche se il suo passato da leguleio lo porta, diremo naturalmente, non all'interno di un ufficio legale del partito nazista, quanto piuttosto a organizzare la polizia interna dell'apparato nazista, quello che diventerà in seguito la Gestapo. Ma prima di arrivare a creare la Gestapo, che poi verrà affidata ad Heinrich Müller, un ex poliziotto che poi scomparirà nel nulla al termine della guerra, Heydrich ha in mente qualcosa di più ambizioso, un Moloch, un enorme ufficio che riesca a convogliare al suo interno tante diverse funzioni di spionaggio, di polizia, di repressione. Insomma, una titanica macchina che riesca a soffocare anche nel sangue qualunque dissenso. È appunto l'RSHK, il Reichssicherheitshauptamt, Alto Ufficio per la Sicurezza del Reich, di cui Heydrich diventa in breve tempo il capo. Ed è talmente sicuro di sé Heydrich da poter scegliere di volta in volta chi mettere a capo dei vari dipartimenti dell'RSHK. Succede che, ad esempio, il primo dipartimento, quello del personale, viene affidato a una creatura di Heydrich, Bruno Streckenbach, che poi nel dopoguerra diventerà direttore generale dei grandi magazzini di Amburgo, in spregio alla caccia ai nazisti. O l'Amt 4, la Gestapo, Geheimstaatspolizei, che viene affidata, come detto, a Heinrich Müller. E poi c'è la SIPO, la Sicherheitspolizei, la Polizia di Sicurezza, l'SD, Sicherheitsdienst, il servizio di sicurezza, o lo spionaggio esterno che viene affidato a un uomo che abbiamo già conosciuto, Walter Schellenberg, l'autore del Ratto di Malò. Ecco, Heydrich è l'eminenza nera del Reich millenario. Anche se alle sue spalle si mormora tanto, si dice addirittura che abbia del sangue ebreo nelle vene, ma nessuno osa dire ciò in sua presenza. Heydrich ha tanto potere. Qualcuno lo definirebbe addirittura uno dei delfini di Hitler, alla pari di Rudolf Hess, il segretario storico di Hitler, che poi scapperà in Scozia a conflitto già ben iniziato, ufficialmente per tentare una via di pace con gli inglesi. Heydrich è l'uomo di fiducia di Hitler, anche perché si deve a lui più di un colpo eccezionale. Il primo è la notte dei lunghi coltelli, ne abbiamo già parlato. C'è anche la mano di Heydrich nella repressione delle SA, nell'uccisione di Ernst Röhm e di tutto lo Stato Maggiore delle Camicie Brune. Ma c'è la mano di Heydrich anche nel Salon Kitty, un bordello in centro a Berlino che viene trasformato in una sala di spionaggio in cui sia le ragazze che il personale sono istruiti a ottenere informazioni sensibili da tutti i clienti, e sono clienti d'alto rango, anche all'interno dell'esercito, delle forze armate o degli uffici ministeriali. E poi c'è Gliwice, quella piccola località ai confini con la Polonia, dove Heydrich e il suo sottoposto Alfred Naujoks organizzano il perfetto casus belli, un finto attacco alla stazione radio locale, con tanto di interruzione delle trasmissioni in polacco, e prigionieri dei campi di concentramento lasciati sul posto uccisi in uniformi dell'esercito polacco per giustificare quella che dal 1 settembre 1939 è l'aggressione nazista alla Polonia e dunque l'avvio della Seconda Guerra Mondiale. C'è sempre lui, c'è sempre la sua mano, spesso invisibile, ma presente. Ecco, è un uomo così, quello cui Hitler dà due compiti delicati. Uno, l'abbiamo già detto, è quello di Reich Protector a Praga, soffocare nel sangue le proteste dei boemi che non apprezzano, secondo Hitler, la grande fortuna di essere all'interno del Reich millenario. E l'altro incarico, molto delicato, in cui addirittura il dittatore non vuole lasciare le sue impronte, è una riunione interministeriale per decidere l'Endlösung, la soluzione finale del problema ebraico. È Heydrich a emanare gli ordini, è un suo sottoposto, Adolf Eichmann, a mandare gli inviti. Per quella riunione, al numero 22 di Am Grosse Wannsee del 20 gennaio 1942, la riunione che cambia il volto della storia, che stabilisce le linee direttive per lo sterminio degli ebrei in Europa. Heydrich diventa un obiettivo degli alleati, oltre che del governo ceco in esilio, che entrambi vogliono cancellare dagli organigrammi nazisti, non solo per il suo ruolo all'interno dell'RSHK, ma anche per quello che sta facendo in Boemia e in Moravia. È così che mentre Heydrich raduna tanti uomini dell'SS, ma anche membri dei ministeri di una villa sul Wannsee, da Londra arrivano dei commando. Sono dei cechi in esilio che sono stati addestrati dal SOE, Special Operation Executive. Potremmo chiamarlo l'antesignano dei moderni commandos britannici. Questo gruppetto di patrioti cechi, che veste a Londra uniformi britanniche, ma che tornando a casa si mette in borghese, è parte dell'operazione Anthropoid, cioè l'uccisione di Reinhard Heydrich. Il gruppetto studia per settimane, per mesi, tutti i tragitti che Heydrich fa da casa al castello di Racciani, da questo al campo d'aviazione, i suoi spostamenti in giro per la Boemia, e cerca il punto debole, il momento in cui agire, l'ora, il luogo. Ed è quel crocicchio lungo il tragitto fra casa e lavoro, proprio perché c'è quella curva a gomito che obbliga qualunque veicolo a rallentare l'andatura, a procedere quasi a passo d'uomo. È quello il momento in cui Heydrich sarà vulnerabile, specialmente nella bella stagione, quando, approfittando del clima mite, deciderà di girare con una vettura cabrio scoperta. E sono proprio due uomini di quel comando a intervenire quella mattina, uno col mitra e l'altro defilato lanciando la bomba a mano. Entrambi riescono a scappare dal luogo dell'agguato prima che arrivi l'Orpo, prima che arrivi la Gestapo. Heydrich, come detto, viene caricato su quel camion, viene portato d'urgenza all'ospedale, ma c'è qualcosa che i medici non sanno e che i militi dell'Orpo hanno sottovalutato. Le imbottiture della Mercedes su cui viaggiava Heydrich, che sono state divelte dall'esplosione della bomba a mano, contengono crini di cavallo e alcuni di quei crini sono entrati in contatto con il fianco lacerato di Heydrich, col sangue, e caricandolo sulla vettura e poi dalla vettura, che non poteva più muoversi, sul camion, il sangue di Heydrich è entrato in contatto prima coi crini e poi con la sporcizia del cassone del camion stesso. Risultato: dopo 2 giorni in ospedale, le ferite di Heydrich si infettano. Setticemia. Heydrich è preda di una febbre altissima che lo spedisce in coma e dopo nemmeno una settimana è morto. I medici avrebbero potuto salvargli la vita se avessero saputo per tempo di quel dettaglio. Avrebbero potuto dargli della penicillina, in modo tale da evitare quell'infezione. E così non è. Heydrich muore e ai suoi funerali Hitler in persona ridenomina l'Endlösung come Operazione Reinhard. È una specie di omaggio che il dittatore rende a uno dei suoi servitori più fedeli e spietati. Da quel momento in avanti diventerà quasi una questione personale. Al posto di Heydrich come capo dell'RSHK si insedia Ernst Kaltenbrunner. È un uomo ben diverso dal suo predecessore, tanto Heydrich era amante dell'arte, della musica, anche del sadismo, tanto Kaltenbrunner è spietato, brutale, non usa mezzi termini né nel trattare con i suoi sottoposti e tantomeno nel prendere decisioni che riguardano la vita e in questi casi la morte di milioni di persone. I patrioti cechi invece vengono traditi dopo essersi rifugiati in una chiesa che esiste ancora oggi, la chiesa dei Santi Cirillo e Metodio a Praga. Un informatore avverte la Gestapo che fa circondare la chiesa e ordina ai cechi di arrendere. Il comando decide di non obbedire, si rinchiude nella cripta, spara all'impazzata dalla feritoia che ancora oggi è visibile davanti alla scalinata della chiesa. Ma quando i sopravvissuti si rendono conto di non potercela fare, tengono per sé l'ultima pallottola, si uccidono piuttosto di precipitare nelle mani dei torturatori della Gestapo. Andrà molto peggio agli abitanti di un paesino vicino a Praga, si chiama Lidice, sospettati di aver dato rifugio ai commandos paracadutati da Londra, anche se in realtà erano completamente estranei. Gli abitanti di Lidice saranno massacrati e il villaggio verrà raso al suolo nella più classica delle vendette naziste. Una sorta di eredità malata, amara, lasciata da quell'uomo. Il macellaio di Praga, il boia, l'eminenza nera, il delfino di Hitler, l'uomo che col suo sorriso glaciale, con gli occhi azzurri slavati, con quell'incredibile connubio tra la cultura personale e il sadismo, aveva trasformato una città bella, bellissima, romantica, in un inferno che sarebbe terminato solo molti, molti, molti anni dopo, attraverso la liberazione e poi il lungo periodo della dittatura comunista. Un inferno che però è ricordato ancora oggi dai segni di pallottole della chiesa dei Santi Cirillo e Metodio, dal memoriale di Lidice e dalla memoria che resta ancora oggi il più grande elemento per ricordare ciò che è stato e ciò che non deve più accadere.